come tutti lunedì la trasmissione di Normale Follia, anzi oggi siamo puntualissimi, sono solo le 3-2 minuti, meravigliamoci noi stessi. E ricordando naturalmente come tutti i lunedì che noi la nostra trasmissione la dedichiamo a tutte le compagne e le compagne e i compagni che non sono più qui con noi, che non possono partecipare proprio col loro corpo a tutte le attività, le iniziative, le discussioni, alle differenze che fanno poi di Radio Onda Rossa una vera radio libera che può diffondere la propria voce confrontandosi e condividendo con tutto, tutti e tutto. E quindi iniziamo, vi parliamo così molto brevemente di una conferenza che c'è stata venerdì e sabato, che era la conferenza per la salute mentale organizzata da Psichiatria Democratica. Ve ne parliamo perché ci siamo andati, abbiamo partecipato e c'erano parecchi tavoli che discutevano su punti naturalmente alternativi, diversi, di stimolo, nel senso che si parlava del rapporto con le istituzioni, di quello che era la necessità e le idee nuove appunto per far sì che la salute mentale non diventasse, non continuasse ad essere appunto la cenerentola di una sanità pubblica che è completamente distrutta. Si rifaceva naturalmente a quelle che erano state le conquiste, le battaglie e le trasformazioni di Basaglia e della 180, e quest'anno, per questo noi ci siamo andati anche come Grande Cocomero, come associazione naturalmente che si occupa dei bambini e degli adolescenti, partendo proprio dal quartiere come discorso fondamentale, ma legandosi naturalmente anche a quelli che sono non solo le difficoltà, ma piano piano sempre più disagi, addirittura le patologie, essendo il Grande Cocomero una struttura che ha sempre dato lo spazio ormai dal 96 insomma alla neuropsichiatria infantile, per poter attivare poi tutti i laboratori creativi e riabilitativi che ormai da tantissimo tempo si svolgono all'interno di quegli spazi. Quindi noi ci siamo andati per questo, e c'era proprio un tavolo, il tavolo 5, che si rivolgeva ai minori, alle nuove generazioni, e già questo era una cosa molto importante, perché sappiamo tutti che la 180 si rivolge unicamente dai 18 anni in su, quindi alle persone cosiddette adulte, che non esiste naturalmente nessuna legge se non delle linee guida rispetto ai minori, e che naturalmente quello che è l'aspetto più specifico delle varie fasi di crescita, che può vedere alcune patologie, alcune difficoltà, alcuni disagi dei bambini che poi si sviluppano naturalmente con una situazione di maggiore problematica invece verso la preadolescenza e l'adolescenza, sono sempre stati argomenti un po' non trattati, perché effettivamente non riguardavano fino in fondo quello che era naturalmente anche per Psichiatria Democratica l'eredità tra virgolette di Basaglia. Chiaramente noi ci siamo andati con il nostro invece bagaglio di esperienza sulla neuropsichiatria infantile. C'era in questo tavolo moltissimi medici, quindi neuropsichiatri infantili, molti volontari, molti genitori di minori che avevano affrontato e dovuto affrontare quelli che erano le patologie psichiatriche, ma anche appunto delle esperienze di grossa solitudine, di grosso abbandono, eccetera. Chiaramente noi come neuropsichiatria infantile, come ex lavoratrici, perché se io che Maria Paola ormai siamo in pensione da un po' di anni, abbiamo invece portato quella che era la tragicità della situazione attuale che si sta svolgendo all'interno di uno spazio come appunto di cure, di riabilitazione, ma anche fondamentalmente di prevenzione, che è sempre stata la neuropsichiatria infantile. Vuoi nella storia naturalmente grazie a Giovanni Bollea e a Marco Lombardo Radice, se ci rivolgiamo appunto specificatamente rispetto agli adolescenti, perché nasce naturalmente, parliamo del 1986, come struttura separata dal policlinico con uno spazio bello grosso.
No, 66. 76 già camminavamo, eravamo andati molto avanti.
Pardon, sì. Arriva naturalmente, sì, dalla neuroadulti, Bollea riesce a ottenere questo spazio che era dell'ex Omni, no? Che sta proprio a Via dei Sabelli in fondo, quindi all'interno di un quartiere. E qui invece successivamente, qui parliamo appunto invece del 78-79, inizia la specificità della cura e della riabilitazione con i progetti terapeutici individuali, con la scoperta dei laboratori, con le uscite eccetera, di un reparto invece dedicato principalmente e unicamente alle emergenze e anche alle patologie psichiatriche appunto in adolescenza. Sono i primi 8 letti, ma nel 2020 ne vengono aggiunti altri 8 e è stato in effetti Via dei Sabelli con questa neuropsichiatria infantile particolare ma anche molto sperimentale, che ha rotto appunto quello che era il silenzio sulle patologie psichiatriche, che già nelle nuove generazioni, nell'età, nello sviluppo della crescita, si evidenziavano. Quando lavoravamo noi, i ragazzi ricoverati e le ragazze ricoverate partivano dai 13 anni, man mano con gli anni abbiamo visto che invece si arrivava purtroppo a 10-11 anni, quindi una situazione che a causa di questa società disumanizzata, società violenta, società oggi come oggi vera e propria guerra, portava naturalmente sempre più a evidenziare la solitudine delle nuove generazioni, specialmente in soggetti particolarmente sensibili e toccati, no? Profondamente, no? Nei loro isolamenti, nelle loro paure, nelle loro sfide, nella loro aggressività, nella loro violenza eccetera, da parte però appunto dei minori. Quindi abbiamo raccontato come si era conquistato veramente un livello molto alto di qualità, di professionalità, di lavoro con gli operatori per farli crescere e quindi renderli capaci di misurarsi proprio con queste patologie, visto che dal punto di vista sia di preparazione universitaria medica, ma sia appunto anche delle scuole universitarie adesso infermieristiche, non si dedica assolutamente né tempo né interesse né spazio a parlare appunto sia di psichiatria, e figuriamoci di psichiatria in età evolutiva. Però abbiamo sentito anche esperienze di altre città a livello nazionale che raccontavano come ci hanno messo 10 anni per riuscire ad ottenere dei progetti, per riuscire a fare dei laboratori, per riuscire ad avere dei diurni che almeno dopo il ricovero potessero articolare quello che era il ritorno alla realtà, la ripresa del sé distrutto naturalmente dalla sofferenza delle patologie psichiatriche, ad affrontare l'isolamento e la solitudine anche delle famiglie e dei genitori. E abbiamo appunto denunciato in questo tavolo come quello che invece già era stato concretizzato, conquistato, verificato, trasformato, reso naturalmente come una pratica quotidiana di lavoro sia da un punto di vista dell'amministrazione del policlinico, della neuropsichiatria infantile, per tutte le figure naturalmente che ci stavano dentro, si sia invece trasformato naturalmente in una situazione repressiva di controllo e naturalmente di divieto addirittura di uscita naturalmente dagli spazi, da quelli che erano i reparti specialmente di degenza della neuropsichiatria infantile. Questo è un qualcosa di estremamente grave, che noi abbiamo già detto tante volte pure per radio, che continueremo a denunciare e che ci sembrava importante portare come contributo all'interno appunto di questa conferenza nazionale della salute mentale, perché sia l'importanza finalmente di parlare dell'età evolutiva non solo come i bambini con patologie neurologiche, come prevedono in tutta Italia per esempio i 400, che sono sempre pochi perché dovrebbero essere i doppi posti letto naturalmente per questa disciplina, ma perché effettivamente richiedono un tipo di lavoro, un tipo di assistenza, un tipo di capacità di ascolto, un tipo di cambiamento anche in quello che può essere un livello di approccio, no? Perché per esempio le alleanze terapeutiche difficilmente con un per esempio un preadolescente o un adolescente oppositorio si possono svolgere in una stanzetta seduti a chiacchierare, a fare psicoterapia. Molto spesso sono proprio le attività riabilitative, quindi attraverso la musica, il disegno, il teatro, la scrittura, le poesie, il corso cucina, il cineforum, eccetera, che escono i disegni, che escono fuori invece tanti altri strumenti per poter rappresentare, quindi condividere, finalmente chiedere aiuto e riuscire naturalmente a tirar fuori quello che i giovani, le giovani, i preadolescenti, gli adolescenti covano naturalmente dentro, circondato però da un'incapacità di ascolto e da un silenzio profondo. Quindi abbiamo denunciato tutto questo e sempre appunto sottolineando come effettivamente si deve fare alleanze, si deve far rete fra tutte le realtà, si deve parlare in ugual modo sia degli adulti con patologie psichiatriche, sia degli immigrati, sia delle donne con particolari che subiscono appunto le violenze domestiche all'interno delle case, come tante altre, discorso delle persone disabili eccetera, e chiaramente dare lo giusto spazio e la giusta identificazione al tipo di lavoro completamente diverso, quindi usando fantasia, creatività, proprio per lavorare con la riabilitazione complessivamente rispetto appunto alle nuove generazioni.
A me quello che mi ha confortato e confermato, ma non perché ci avessimo bisogno di conferme rispetto al modo con cui abbiamo lavorato in questi anni, perché ci abbiamo creduto, e ci abbiamo creduto anche perché eravamo supportati dall'esperienza che diceva che così sì, effettivamente andava bene lavorare. Quello che appunto mi è molto piaciuto è che è stato vedere come in tutta Italia o nelle realtà italiane che hanno partecipato a questo tavolo di questo convegno, effettivamente certe pratiche erano valide e attualizzate. Appunto, come diceva prima Graziella, a Torino per esempio c'era una psichiatra, ha parlato di come aveva messo in atto l'esperienza dell'aiuto anche in emergenza degli adolescenti con gravi sofferenze psichiche e psichiatriche, e raccontava delle cose che noi abbiamo fatto per 40 anni e spero che un pochino si continuino a fare ancora qui a Via De Sabelli. E ti rendi conto che è così che si deve lavorare, no? Lavorare con l'adolescente, con il gruppo degli adolescenti, con i laboratori, con le esperienze, col fare e col pensare, no? Perché il gruppo degli adolescenti è un gruppo che si incontra, che pensa, che riflette, che si diverte e che fa, e che è pure creativo. Quindi ecco, sentire da più parti che questa cosa che sapevamo, però che questa cosa funziona e che deve continuare a funzionare, e poi sentire appunto da ragazzi che hanno avuto delle gravi difficoltà dire quanto per loro è stata importante l'esperienza artistica, no? Quindi lo scrivere poesie, il pitturare, e queste sono conferme che è importante lavorare in un certo modo con gli adolescenti, ma soprattutto che è importante lavorare con gli adolescenti, no? Perché qualcuno giustamente ha detto la salute mentale, ha detto stare a contatto con gli adolescenti significa anche stare a contatto con i cambiamenti, perché tu senti un adolescente lì, ti rendi conto che la società sta cambiando, no? Quindi questo ti porta a pensare che devi stare in un certo modo all'interno della società, devi fare certi cambiamenti, no? Come giusto che siano, e devi sostenere e accompagnare gli adolescenti, che poi fanno dei capoccia loro, perché giustamente si devono distaccare dall'adulto, devono essere autonomi e devono prendere le loro strade, però hanno pure voglia di sapere che c'è un adulto, no, vicino che li accompagna, che li supporta, soprattutto che li ascolta. E qualcuno ha detto, no, un'altra frase che a me è piaciuta moltissimo: la salute mentale non è solo un bene individuale, ma è un bene collettivo. E è una cosa bellissima, no? Perché uno pensa che la salute mentale appartiene a quel tipo che purtroppo gli è capitata questa difficoltà, non appartiene, e agli altri non gli appartiene, non gliene frega niente, al massimo uno li può aiutare. No, la salute mentale è
protegge, oppure ai genitori lasciati
o
soli,
o ai genitori lasciati, ecco, emerso pure questo. Ma no, soprattutto lasciati soli, perché quante volte ci capita di incontrare delle persone, dei genitori che si sentono assolutamente soli in questo accompagnare il proprio figlio, bambino, adolescente, in queste difficoltà continue, no? E ti dicono: io non ce la faccio più, non so a chi rivolgermi. Anche in questo convegno si è parlato di, sì, ma purtroppo poi lo vediamo nella quotidianità, di situazioni di sofferenze vissute soltanto individualmente. Ma il discorso, appunto, che la salute mentale è un bene collettivo è di fondamentale importanza, perché una collettività che sta bene è una collettività che veramente non c'ha bisogno di molto altro, no? Quello che diciamo sempre: se c'è la salute c'è tutto, no? Uno dice: se c'è la salute c'è tutto, ma se c'è tutto c'è la salute.
La salute, certo. E in tutti i modi, appunto, il discorso che mi colpiva in me invece sentire quante esperienze, anche appunto quella che dicevi tu della psicoterapeuta di Torino, eccetera, ci hanno messo 10 anni, 11 anni per riuscire naturalmente a ottenere dei progetti, a ottenere il riconoscimento, a ottenere dei posti letto specifici per la neuropsichiatria infantile dell'adolescenza, per riuscire ad avere dei diurni che avessero una funzionalità di ripresa di rapporto con la realtà. E la cosa pazzesca è che in questa distruzione, annientamento totale della sanità pubblica, del benessere, del diritto al benessere complessivamente, fra cui la salute è una delle parti del benessere che deve essere ascoltato, praticato e concretizzato, venga invece poi distrutta e annientata. E quindi proprio per questo, proprio per riprendere come al solito il nostro contatto con quello che è l'attacco alla sanità pubblica, alla salute, al diritto, il benessere, come dicevamo prima, la prevenzione, alla qualità, all'umanizzazione, al fatto di non avere cittadini di serie A e di serie B secondo se c'hai possibilità economiche o non ce l'hai per curarti, eccetera. Volevamo leggere una cosa che c'era arrivata appunto su WhatsApp, eccetera, in merito all'assassinio di quel delegato di un'importantissima assicurazione americana, che è successo pochi giorni fa e che chiaramente impostava molto il discorso su quello che era veramente la rabbia, poi fondamentalmente, di chi continua, non solo come poveri assoluti ma anche come povertà relativa, a dover rinunciare completamente a curarsi e quindi naturalmente a darsi come prospettiva futura poi fondamentalmente la morte.
Beh, come tutti sappiamo, di cui forse non si parla mai abbastanza, è che in America non c'è un servizio sanitario nazionale, o se c'è è una cosa molto 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 irrilevante, esigua, proprio per i casi disperati. Quindi tutti gli americani devono farsi un'assicurazione, che è una via in cui un po' tutti i paesi europei si stanno purtroppo avviando, no? Quindi stanno preparando delle praterie immense a favore di queste grandi assicurazioni, soprattutto col fatto che più il servizio sanitario nazionale non è efficiente, più la gente dice: vabbè, io però voglio stare un po' tranquillo e mi faccio l'assicurazione, no? Quindi già questo pensiero comincia a essere instillato, no? Alcuni ce l'hanno, insomma.
E scusa Paola, pensa soltanto al discorso che hanno incominciato i metalmeccanici, ma poi è stato inserito in tutti i contratti, anche qui in Italia, l'obbligo nei contratti dell'assicurazione ai lavoratori e alle lavoratrici. lavoratrici, che soldi che vengono naturalmente levati a quelle che possono essere le trattative contrattuali, gli aumenti e tutte le altre voci dei contratti. Quindi infatti in questo caso di Psichiatria Democratica sono pure intervenuti i sindacalisti più importanti, no? La triade, no? I tre porcellini ai tempi miei li chiamavamo, e per dire quanto è importante la salute mentale, quanto loro si battono eccetera. E purtroppo non gli abbiamo potuto fare la domanda, visto che sono così sensibili rispetto alla salute, di come mai non levino questo obbligo di assicurazioni private, che non è un beneficio per la gente, perché anche questo, mo che vi leggeremo, fanno vedere come le assicurazioni poi si arricchiscono perché sono fonte di profitto, imbrogliando e levando sempre più possibilità, sempre più offerte eccetera alle persone che vengono assicurate. Quindi delle vere e proprie non bugie, non mi viene, imbrogli, ecco, proprio ruberie, che effettivamente, se passati proprio dall'interno dei contratti, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, sono effettivamente un grosso denuncia e una grossa ruberia dal punto di vista proprio di concetto, per chi, se c'è qualcuno, e fra questi tutti dicevano che volevano farlo, vuole difendere poi invece il diritto alla sanità e alla salute pubblica.
Fatto sta, e noi siamo in quella direzione se non interrompiamo questa pratica, fatto sta che in America, se qualcuno, come purtroppo succede a tutti noi prima o poi nella vita, soprattutto poi, ha bisogno di sanità, di cure, e se deve vendere casa, in America molte persone sono andate fallite e stanno sul lastrico proprio perché hanno avuto bisogno di cure costosissime. Ma sentiamo appunto questo articolo. Sulle pallottole che hanno ucciso Brian Thompson, l'amministratore delegato di United Healthcare, freddato in strada a New York, erano incise tre parole: delay, deny, depose. Tre termini che ricordano lo slogan utilizzato dai critici per attaccare le pratiche delle compagnie assicurative, sulle quali si regge la sanità americana, che ritardano, delay, i pagamenti, rifiutano, deni, le richieste di cure mediche, e alla fine difendono, defend, invece del deporre utilizzato dal killer, questo modo di operare. Più a lungo possono ritardare e negare una richiesta, più a lungo si tengono i loro soldi, ha sintetizzato all'Associated Press l'avvocato Lia Keller, partner dello studio legale della North Carolina Lewis & Keller, specializzato in infortunistica. Non si sa ancora il motivo dell'omicidio di Brian Thompson, l'amministratore delegato della United Healthcare, freddato a Manhattan, ma la reazione delle moltitudini che sui social avevano celebrato l'omicidio rivela comunque la verità, che in cuor loro milioni di americani hanno sognato una vendetta simile. Di tutte le anonime e inappellabili forze che governano la vita quotidiana degli americani, la sanità commerciale è quella che infligge costanti tormenti e sofferenze e le ingiustizie più crudeli ai cittadini inermi. In particolare lo sono le assicurazioni mediche, un settore industriale da 4.000 miliardi l'anno, il cui business model consiste nel riscuotere esosi premi da clienti ostaggio e successivamente minimizzare i servizi erogati, traendo dalla differenza utili da capogiro. Per la United dollari 371 miliardi nel 2023. Negli Stati Uniti la sanità è del tutto asservita sul mercato privato, controllato da Big Pharma e Big Insurance, cui è del tutto assoggettata la professione medica. Il risultato è la colossale inefficienza di un sistema che deve tener conto di quei profitti. In USA la spesa sanitaria pro capite ammonta a più di dollari 12.000, il doppio dei 6.000 dollari di altri paesi industrializzati, a fronte di risultati e aspettative di vita inferiori. Il catalogo delle vessazioni ed angherie inflitte ai cosiddetti clienti per massimizzare i guadagni, è praticamente un genere letterario a sé. Poco dopo essermi trasferito in California da studente, ho contratto una meningite virale. Recatomi al locale pronto soccorso, un esame ha confermato la diagnosi e il medico mi ha detto che, data la gravità, si imponeva un ricovero immediato. All'apprendere che non ero assicurato, però, mi ha comunicato che non c'era nulla che potesse fare per me e mi ha dimesso con un paio di compresse analgesiche. 12 ore dopo ero sotto tenda ossigeno in un ospedale statale tenuto per legge a somministrare cura, no? Di quelli che dicevamo che sono pochissimi, quasi zero. La lezione sulla locale concezione sanitaria si è completata con le bollette da molte migliaia di dollari arrivate in seguito, con minacce di pignoramento, non solo dall'ospedale curante, ma da quello che mi aveva messo alla porta. Una goccia nel mare, in un mare di mala sanità, governata da algoritmi aziendali e anonimi funzionari col mandato di negare i benefici promessi dai contratti assicurativi. Chiedete ad un americano per strada e saprà snocciolare una litania di aneddoti horror, partorienti dimesse il giorno della nascita per carenza di assicurazione, decine di migliaia di dollari fatturati per visite al pronto soccorso, cure negate perché procedure essenziali vengono dichiarate elettive dagli assicuratori o eccessive, compreso in caso di anziani, perché è stata già raggiunta la logica aspettativa di vita.
Devi morire.
Devi morire. Ogni anno 650.000 americani dichiarano bancarotta per spese mediche. 650.000. Solo questa settimana ha fatto notizia l'annuncio del colosso assicurativo Anthem. Avrebbe continuato a rimborsare le anestesie chirurgiche, ma per un numero limitato di minuti. In questo quadro fa ridere l'idea che gli immigrati vengano in America per approfittare della sanità pubblica, non sanno un po'. Sono giustificati semmai gli avvertimenti dei consolati che consigliano ai turisti io non ci avevo mai pensato effettivamente di premunirsi prima di visitare un paese dove un osso ingessato ti può rimandare a casa con debiti per decine di migliaia di dollari. Quindi se cadi, vai in America e cadi e ti fai male, so cacchi.
Sì, ma già da anni la cosa succede, già da anni infatti ti dicono che devi partire con la tua assicurazione, sicuramente.
Non c'è da sorprendersi allora che alla notizia dell'omicidio così tanti americani abbiano avuto lo stesso pensiero, maturato in anni di paura e disgusto e notti in bianco passate a pensare come potersi permettere di salvare la pelle mentre gli assicuratori brindavano. Quando è stato ucciso Thompson, si apprestava a brindare. Quando è stato ucciso Thompson, si apprestava a brindare con gli azionisti un altro trimestre di stratosferici fatturati sulla pelle degli assistiti. Al di là dei motivi che potranno venire acclarati, il gesto violento di Manhattan ha immediatamente assunto riflessi di rotta di classe o delle forme patologiche che hanno preso il posto nella distopia ballardiana in cui viviamo. In attesa che si insedi un governo di diretta proprietà delle corporation e dei miliardi che le gestiscono. E questo è un articolo di Luca Celada, un articolo che appunto purtroppo non dice niente di più di quello che si sapeva, no? sulle assicurazioni, ma anche nel nostro piccolo. Qui in Italia io mi ricordo un anno mia madre stava molto male, la badante doveva partire per andare in ferie e quindi abbiamo dovuto, in un certo modo non potevamo fare altrimenti, non trovandone un'altra, portarla in una casa di cura. Mio fratello aveva un'assicurazione nel suo posto di lavoro, quindi abbiamo fatto questa cosa del genere. Ma al momento del rimborso poi sono passati più di 2 anni e mezzo soltanto per certificare che lei era stata lì e che purtroppo era pure deceduta in questa clinica, e per prendere questi, questi soldi di rimborso, cioè 2 anni e mezzo in cui poi non è che ti sono arrivati così facili questi soldi, ma in cui poi ti chiedevano un sacco di prestazioni da, da andare a richiedere, da andare in giro, per cui uno che lavora, e meno male che noi eravamo in 4, quindi uno fa una cosa, uno ne fa un'altra, ma insomma immaginate, in 4 abbiamo dovuto fare una figura, una fatica esorbitante per riavere questi pochi soldi dopo 2 anni e mezzo da quando l'avevamo già sborsati. Quindi pensate un po' come, come funziona poi, no, il sistema delle assicurazioni. Loro più, nella migliore delle ipotesi, anche quando ti rimborsano, più passa il tempo più loro ci lucrano sopra, e tu intanto però ti devi fare un mazzo che c'ha tante cose da fare da vita, per procura quel certificato, poi ne procuri un altro attestato, poi un altro ancora. È una cosa, quando poi te li danno, perché spesso, ecco, come abbiamo letto nel, nell'articolo, ti dicono per questo non, l'assicurazione non paga, per quest'altro nemmeno, e quindi la gente che ha pagato la sua assicurazione per tanti anni alla fine si ritrova che magari che non gli viene rimborsato niente.
Certo, ma infatti l'esperienza tua è un qualcosa che non fa parte di quella che è l'esperienza appunto americana, dove ormai le assicurazioni sono l'unica fonte, tra virgolette, di possibilità di cura, perché eccetto questi pochi ospedali che dicevamo, ma in cui ci devi andare che stai per morire, quello c'aveva un'infezione, che
meningite,
è una
c'aveva.
Meningite, non è che era pure pericoloso far girare intorno, quindi diventa anche un discorso naturalmente di necessità, per non trovarsi poi casomai altri assicurati ammalati, insomma, ecco, questo come discorso. Però veramente anche come storia, no? Noi qua in Italia abbiamo avuto la 833, che è stata la legge della riforma sanitaria, che era veramente un avanzamento, pur anche lì con tante contraddizioni eccetera, però che garantiva la cura, e quindi il discorso di prevenzione di salute a tutti, che era una legge universale, che non faceva differenza se eri di questa nazione, oppure se venivi come turista, oppure se eri un immigrato, eccetera, quindi che effettivamente abbracciava enormemente una serie di diritti, anche perché nella Costituzione l'Italia parla del diritto alla salute, parla pure del diritto al lavoro, parla di un sacco dei diritti che non vengono garantiti, però questo è il diritto alla salute, era previsto. Noi siamo partiti con una legge nel 78, tra virgolette, molto avanzata a livello europeo, a livello internazionale, e con gli anni, naturalmente lentamente, perché è un po' difficile, la stessa cosa è successa in Inghilterra, eccetera, non si poteva distruggere completamente tutto, no? Prima della legge 833 noi avevamo anche noi le mutue, che erano legate secondo l'appartenenza del lavoro, eccetera. Ogni cittadino con la 833 ha tot migliaia di euro, di milioni di lire, allora adesso di centinaia di euro, eccetera, come garanzia. C'è stato però tutti i vari passaggi, c'è stato il fatto che da Servizio Sanitario Nazionale ne hanno costruiti 24 di servizi sanitari regionali, che sono aumentate le burocrazie, sono aumentate le discriminazioni e le differenze fra regioni, sono cambiati enormemente nel momento in cui la sanità è stata vista naturalmente come una fonte di profitto, ovvero con l'introduzione dei DRG famosi, che erano raggruppamenti omogenei di diagnosi, che guarda caso vengono presi come esempio dall'America, ma in Italia si dice noi li useremo unicamente come programmazione, come organizzazione. E ogni raggruppamento omogeneo di diagnosi diceva quanto doveva essere curato, per esempio come giorni di ricovero, una determinata patologia, cosa poteva richiedere nelle specializzazioni, come l'utilizzo, eccetera, un altro tipo di patologia, come bisognava curare dal punto di vista della psichiatria, come la pediatria, come invece il discorso degli anziani e via di seguito, no? E c'erano naturalmente tutte regole che stabilivano il tipo di offerta che veniva fatta. Man mano però si è regredito, come dicevo prima, no? Nel momento in cui le realtà sanitarie, gli ospedali, le strutture anche sociosanitarie sono diventati naturalmente dei luoghi che devono rappresentare il proprio bilancio, devono portare i profitti, devono dimostrare di non andare sotto naturalmente a quelli che sono i finanziamenti che venivano naturalmente sempre più ridotti, no? Abbiamo visto anche con l'ultima finanziaria, rispetto a quella che è la spesa sanitaria. Quindi in Italia il percorso che si sta facendo molto più lentamente è quello che in America hanno fatto in fretta e furia e che ormai funziona da tantissimi anni, in cui diventando e non avendo più nessun tipo di contrapposizione, nessun tipo appunto di realtà pubblica sanitaria da un punto di vista di ospedali eccetera, si corre tutto al privato. E già in Italia abbiamo visto in alcune regioni pronto soccorsi privati, abbiamo visto che se non hai l'assicurazione in alcune realtà che sono state comprate dal pubblico, dal privato al pubblico, insomma, quindi sono passate completamente al privato anche strutture grosse, insomma, pensate quelle specialmente in Nord Italia e Lombardia eccetera, da una realtà che offriva la possibilità a tutti di essere curati, di essere accolti eccetera, annientavano invece qualsiasi discorso se non avevi naturalmente un tipo di assicurazione. Quindi anche le assicurazioni qua in Italia devono tenere un po' il punto, devono giocare ancora, non hanno tutti i miliardi che hanno in America di profitti, ne hanno però molti, perché aumenta in modo vertiginoso anche le persone che ricorre naturalmente alle assicurazioni private, perché come si diceva, nel momento in cui devi aspettare un anno per fare una radiografia, un'ecografia o degli esami importanti eccetera eccetera, e stai proprio all'interno della cura, perché chiaramente ormai la parola prevenzione non esiste più e ormai non ci sta più nessun finanziamento sul discorso preventivo, che porterebbe invece, se si parlasse di sanità pubblica, dei grossi risparmi, perché tu fai in modo di garantire naturalmente che la gente non si possa ammalare. Invece fondamentalmente, come in America, se ti ammali diventi fonte di profitto, se ti ammali io te posso sfruttare il più possibile, se ti ammali e poi mori pure non è un problema, fondamentalmente la mia offerta come assicurazione privata diventa sempre più limitata, più ridotta. Guardate per esempio chi ha fatto assicurazioni perché non aveva casomai nessun tipo di lavoro e tutto, quando era un pochino più giovane, man mano con gli anni ti riducono naturalmente il tipo di offerta e diventa sempre non solo più difficile avere i rimborsi, ma proprio manco te li danno oggettivamente, perché nelle clausole di piccoli millimetri scritti sotto sti contratti affamanti, alla fine naturalmente non hai più nessun diritto. Ma il concetto non è che devono funzionare bene le assicurazioni, il concetto di fondo è che le assicurazioni devono completamente sparire, perché deve essere ripreso il concetto che la salute è un bene comune, che il benessere va garantito nella sua complessità, quindi non soltanto sul discorso della cura, ma come dicevamo prima, per la prevenzione e per la riabilitazione. Piccola parentesi, le RSA, quindi le strutture sanitarie per anziani, le strutture per la riabilitazione, ormai sono tutte convenzionate col privato, il pubblico quello l'ha completamente abbandonato, e abbiamo visto, se vogliamo ritornare al Covid, in che condizioni venivano tra virgolette tenute le persone anziane che stavano naturalmente in queste strutture, e come effettivamente ormai quelle che potevano essere delle RSA, che vedevano anziani autosufficienti, altri che invece avevano dei problemi, altri allettati e tutto, ormai siano diventate le strutture soltanto per le persone non autosufficienti. Quindi, e riducendo poi in modo vertiginoso in queste strutture, visto che la gestione privata, visto che il pubblico non controlla, visto che al pubblico non ha altre alternative e quindi usa sempre quelle quando gli servono, condizionare anche poi gli orari delle operatrici e degli operatori, ridurre il tipo di assistenza. A noi, come Cobas, ci è capitato in un'assemblea nazionale delle lavoratrici di strutture, appunto RSA, di strutture private, che dicevano che era talmente ridotto il tempo che loro potevano dedicare ai pazienti, quindi anche loro vergognandosi, non avendo poi nessun livello di stima e di voglia e di passione poi nel lavoro, che mettevano quattro anziani vicini per potergli almeno dare un piatto, che ne so, il primo piatto oppure il secondo, eccetera, rispetto a quello che era il pranzo, se non erano autosufficienti. Quindi c'è effettivamente un tipo di disgregazione totale che vede appunto la sanità pubblica cedere piano piano, almeno qua in Italia, in America ormai è quello che arriveremo se non si blocca questo problema, se non si bloccano naturalmente le differenze fra regioni, se non si pretende appunto che la salute ritorni ad essere non una fonte di profitto e quindi le aziende sanitarie debbano naturalmente non fare sprechi, questo mi sembra chiaro, non fare ruberie eccetera, quelle invece continuano tranquillamente. Quello che viene completamente levato poi è l'offerta, la risposta, la capacità di dare dignità al lavoro che fanno anche chi lavora dentro gli ospedali, e noi ci abbiamo lavorato per 42 anni ed è effettivamente difficile, faticoso, ma bisogna avere naturalmente anche la dignità fondamentalmente della propria professione. Ma quando si lavora in questo modo, quando non c'è materiale, non ci sono posti letto, non ci sta il medico, non ci sta l'infermiere, non ci stanno le situazioni per garantire poi un tipo di offerta, un tipo di risposta, è veramente terribile anche per chi ci lavora. Quindi questo discorso noi l'abbiamo riletto, questo articolo eccetera, perché il problema sulla sanità pubblica non bisogna mai abbandonarlo e dobbiamo in tutte le forme, con tutte le nostre possibilità, con tutte le capacità di denuncia, di mobilitazione, invertire la rotta e pretendere appunto che non ci sia più il privato nel discorso della salute, deve essere tutto pubblico.
E infatti non bisogna cadere nel tranello, perché a forza di dirlo poi qualcuno ci crede, e non veramente dobbiamo non accettare più l'idea di quando dicono facciamo gli accreditamenti, andiamo al privato, il privato meno costoso, il privato è buono, il privato di qua, mettiamo i gettoni, i medici a gettone, risolviamo. No, non si risolvono così le cose. Mettiamo le guardie nel pronto soccorso quando qualcuno è arrabbiato, nero e si agita. No, il problema è che lo Stato deve assumere, e questa è una cosa che non ha fatto. Ci ho sperato che durante il Covid qualcosa cambiasse, che almeno qualche migliaia di infermieri fossero assunti, perché più di migliaia ne dovevano assumere, non è che è solo qualche, più, e lo stesso con i medici. Quello devono fare, soltanto assumendo a livello pubblico medici e infermieri, per poter loro permettere di fornire un'assistenza dignitosa, un'assistenza preziosa, quale noi poi siamo capaci di fare. Solo in questo modo noi risolviamo il problema, perché poi tanto lo Stato, e questo l'abbiamo visto in tante situazioni, abbiamo visto proprio dai bilanci, lo Stato comunque quei soldi li sgancia lo stesso. Quando deve dare i soldi alle cooperative perché dà in appalto, prende in appalto le cooperative che forniscono il loro personale, dà gli stessi soldi che userebbe per i suoi dipendenti, solo che poi alla fine al personale delle cooperative viene dato molto molto di meno, ma i soldi che lo Stato gli ha dato sono quelli. Insomma, ci fu un ne abbiamo visto nel policlinico, ma c'è stato un antico servizio di report interessantissimo su questo. E dove vanno i soldi? Se li mangia il privato. Ma perché devono andare lì quando noi possiamo avere la possibilità di un'assistenza sicuramente molto più dignitosa, e ridare pure dignità e respiro ai lavoratori della sanità, che veramente potrebbero fare il loro lavoro con molta più serenità e molta più qualità, perché per quanto tu sei un santo come operatore e ci credi, alla fine quello che puoi fare è quello, il minimo indispensabile, vai all'urgenza, punto e basta, e devi scegliere, e questo non va assolutamente bene.
No, ma infatti il discorso dei finanziamenti è fondamentale, sia per il discorso delle assunzioni, come dicevi tu, ma anche per la formazione del personale, perché chiaramente per dare qualità bisogna fare in modo che il tipo di risposta che viene data a chi si rivolge, a chi ha bisogno di aiuto, eccetera, sia di qualità. Ma ripeto, non solo sulla cura, non solo sulla malattia, non solo su quando ormai il danno è fatto, ma proprio per fare in modo di prevenirlo, quindi di utilizzare molto di più l'assistenza domiciliare, di riuscire naturalmente a far rivivere i territori e questi servizi sociosanitari, no? E fatecene nominare i consultori, perché chiaramente per noi quello è un punto focale di lotta e di battaglie, per fare effettivamente anche sulle nuove generazioni un tipo di investimento, che è quello appunto di non vedere soltanto i dati che aumentano i ragazzi e le ragazze che si isolano, che fanno tentativi di suicidio, che arrivano ad ammazzarsi molto spesso perché naturalmente lasciati completamente soli, non ascoltati, non capaci appunto, specialmente partendo dai territori, di fare quello che dicevi tu prima, anche questo confronto fra pari, questa possibilità di avere degli spazi dove rappresentare questo che è il cambiamento, le trasformazioni, perché anche una malattia è la trasformazione di un corpo, è un qualcosa che va accolto, che va ascoltato, che va aiutato. Quindi fondamentalmente a me sentir dire da delle persone, perché ormai talmente tanta è la tipo di contro dell'informazione tossica che ci viene offerta, beh, tutto sommato mi sa che mi faccio l'assicurazione, mi sa che mi conviene. Ecco, leggetevi queste situazioni che stanno in America, leggetevi quello che succede in nazioni dove ormai non esiste più niente di pubblico, perché tutti sono stati costretti a fare le assicurazioni, e voglio vedere se la cosa vi conviene. Quindi non per fare le cornacchie come al solito, ma perché le realtà che ci stanno intorno, il principio di realtà, non ce lo potremo dimenticare. Quindi per questo ci piaceva e ci è piaciuto leggervelo.
Anche perché poi con tutta questa precarietà del lavoro, insomma, guadagnare 1000 euro al mese, se li guadagno 1200, voglio vedere come fai per dare ogni mese 100-200, in America danno 600 euro $600 non si può fare, perché la vita è troppo precaria per potersi permettere di pagare un'assicurazione, a parte il principio che non può andare. Ma anche se tu fossi una persona ricca che guadagna 3000, 4000, 5000 euro al mese, comunque sia, se ti capita che devi fare un'operazione, un intervento, prendo una medicina, come capita spesso, che costa 1000, ma noi abbiamo visto girare medicine che costa, farmaci che costano anche 10.000 euro, ma come fai? Veramente ti deve vendere casa o quello che non c'hai. Comunque, se no poi ci passa di mente, abbiamo parlato, accennato ai consultori, e ricordiamoci che proprio in questo momento, tra poco, a via Brugnato 2 al Trullo, dalle 16 alle 17:30, come ogni secondo lunedì del mese, c'è l'assemblea delle donne e delle libere soggettività dei consultori a via Brugnato 2 al Trullo, mentre domani 10 dicembre, come ogni secondo martedì del mese, dalle 3 alle 5 di pomeriggio, c'è, come ogni appunto secondo martedì del mese, l'assemblea c'è a via Resede 1 a Centocelle. Invece giovedì 12, sempre come ogni secondo giovedì del mese, lo ricordiamo perché così almeno familiarizziamo, perché ogni assemblea c'è si svolge a seconda di quello che poi l'assemblea ha scelto e concordato con il consultorio, no? Quindi un giorno fisso. E quindi giovedì 12 settembre dalle 15 alle 17 l'assemblea è a via De Levi 10B al Quadraro. Ecco, questo tanto per ricordare le nostre assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori.
Beh, che rimane legato a tutto quello che dicevamo prima, di che significa il diritto alla salute, il diritto alle strutture anche sociosanitarie, che devono partire dai territori con le loro differenze e con i loro bisogni. Sicuramente abbiamo parlato più del solito, però una decina di minuti di Betlehem e delle favole eccetera ve le regaliamo, perché pensiamo che sia sempre importante non dimenticare che la creatività e la fantasia sono anche loro degli strumenti di cura, ma non di cura delle malattie, ma di cura proprio sociale e collettiva.
E appunto, sempre dal mondo incantato di Bruno Betlehem, sull'uso e l'importanza e significati psicanalitici delle fiabe, riprendiamo il discorso che avevamo lasciato la volta scorsa, parlando appunto della fiaba. Betlehem dice: la fiaba ha comunque degli benefici effetti di esteriorizzazione, no? Il bambino deve rimanere inconsapevole delle pressioni inconsce, facendo proprie le soluzioni offerte dalle fiabe. Questo l'abbiamo già visto in altre occasioni, come nella fiaba del pescatore e il genio e la bottiglia. La fiaba, scrive Betlehem, inizia nel punto in cui il bambino si trova in quel particolare periodo della sua vita e in cui, senza l'aiuto della storia, rimarrebbe bloccato, con la sensazione di essere trascurato, respinto, umiliato. Poi, servendosi di processi di pensiero infantile, per quanto possano essere contrari alla razionalità adulta, la storia spalanca orizzonti di gloria che permettono al bambino di superare sentimenti momentanei di assoluta disperazione. Perché il bambino possa credere alla storia e integrare il suo atteggiamento ottimistico nella propria esperienza del mondo, è necessario che la senta molte volte. Se in più la drammatizza, ciò la rende molto più vera e reale. Il bambino avverte quale fiaba fra le tante si adegui meglio alla sua situazione interiore del momento, che è incapace di risolvere da solo, e avverte anche dov'è che la storia gli fornisce dei punti d'appoggio per venire alle prese con un difficile problema. Ci sono molti bambini che vanno in fissa, per esempio, con i tre porcellini, altri bambini che vanno in fissa col gatto con gli stivali, perché che te la chiedono sempre, no? Ti chiedono sempre le stesse fiabe, perché evidentemente c'è qualcosa che loro, qualche problema che loro inconsciamente vogliono affrontare, hanno bisogno di sapere come l'altro le affronta. Ma è raro, continua Betlehem, che questo venga riconosciuto immediatamente ascoltando una fiaba per la prima volta. Certi elementi della storia sono troppo bizzarri perché questo sia possibile, e d'altronde è proprio in virtù della loro stranezza che essi trovano una rispondenza in emozioni sepolte nel profondo. Soltanto quando una fiaba viene ascoltata più volte dal bambino e quando egli ha tutto il tempo e la possibilità di rifletterci sopra, può approfittare pienamente di quanto la storia ha da offrirgli in rapporto alla sua conoscenza di se stesso e alla sua esperienza del mondo. Soltanto allora le libere associazioni del bambino gli consentono di ricavare dalla storia il significato più personale, e così l'aiutano ad affrontare problemi che lo opprimono. Al primo ascolto di una fiaba, per esempio, un fanciullo non può mettersi nella parte di un personaggio dell'altro sesso. Ci vogliono un intervallo di tempo e una prolungata elaborazione personale perché una bambina possa identificarsi con Jack in Jack e il fagiolo magico e un bambino con Rapunzel. Ho conosciuto dei genitori che, quando i loro figlioletti reagivano a una storia dicendo «mi piace», gliene raccontavano subito una seconda, pensando che un'altra storia avrebbe accresciuto il diletto del bambino. Ma le osservazioni del fanciullo, il più delle volte, esprimono la sensazione, per il momento vaga, che la storia ha qualcosa di importante da dirgli, qualcosa che andrà perso se essa non gli verrà ripetuta e se non gli verrà dato il tempo necessario per cogliere questi elementi significativi. Indirizzare di nuovo prematuramente i pensieri del fanciullo verso una seconda storia può voler dire annullare l'impatto della prima, mentre raccontandola in un secondo tempo si può accrescerlo. Quando le fiabe vengono raccontate ai bambini a scuola o nei centri di lettura, essi sembrano affascinati. Spesso però ai bimbi non viene data la possibilità di meditarvi sopra o di reagire in altro modo, o la loro attenzione viene dirottata subito verso un'altra attività, oppure si sentono raccontare una storia di diverso tipo che diluisce o distrugge l'impressione che era stata creata da quella precedente. Se si parla coi bambini dopo un'esperienza del genere, è come se la storia non gli fosse stata neppure raccontata, a giudicare dei benefici che gli ha portato. Ma quando il narratore gli dà tutto il tempo per riflettere sulla storia, per immergersi nell'atmosfera da essa creata in loro, e quando sono incoraggiati a parlarne, una successiva conversazione rivela che la storia ha molto da offrire emotivamente e intellettualmente, almeno per alcuni dei bambini. Insomma, le devono sedimentare, deve arrivare da sola la fiaba prima che l'adulto dica qualche cosa. Perché le fiabe poi parlano da sole. Come avveniva ai pazienti dei guaritori indù, a cui veniva chiesto di meditare su una fiaba per trovare una via d'uscita dal buio interiore che ottenebrava le loro menti, anche ai bambini dovrebbe essere data la possibilità di appropriarsi lentamente di una fiaba mediante una posizione e un'introduzione delle proprie associazioni. È per questo motivo, fra parentesi, che i libri di fiabe illustrati, così preferiti sia da adulti sia da bambini moderni, non servono ai principali bisogni del bambino. E qui qualche illustratore ci avrebbe qualcosa da dire, in parte è vero, perché poi ai bambini piace molto vedere le immagini delle fiabe, però magari, ecco, forse al bambino un pochino più grande, come adesso sta per dire Bethlehem, insomma, poi non va. Le illustrazioni, scrive Bethlehem, distraggono invece di essere d'aiuto. Gli studi condotti su testi illustrati per le elementari mostrano che le illustrazioni distraggono dal processo di apprendimento invece di favorirlo, perché sviano l'immaginazione del bambino dal modo in cui egli esprimerebbe la storia per proprio conto. La storia illustrata viene privata di molto del contenuto di significato personale che potrebbe essere reso disponibile al bambino, che le applicasse soltanto le proprie associazioni visive invece di quelle dell'illustrazione. Un po', anche se non è lo stesso discorso, è un'altra cosa, un po' come quando tu hai letto un libro e poi te lo vedi tradotto in film, no? È un po' un'altra cosa, perché poi nella realizzazione del film chiaramente c'è quello che il regista vuole dire, quindi un po' disturba, no? Perché tu ti sei fatto un'idea e il regista però te ne propone e quasi te ne impone una che sua, giustamente.
Certo, utilizza le immagini che sono quelle che invece tu hai potuto fantasticare nella tua fantasia, con la tua creatività. Quindi c'è una grossa differenza fra leggere un libro e vedere un film su quel libro. Poi molti sono fatti bene, hanno pure significato, però fondamentalmente è proprio una diversa sensazione che ti viene data la possibilità di affrontare e di vivere.
Anche Tolkien, continua Bethlehem, pensava che, per quanto possano essere di per sé apprezzabili, le illustrazioni giovano poco alle fiabe. Se una storia dice «salì su un colle e vide un fiume nella valle sottostante», l'illustratore può cogliere, o quasi, la propria visione della scena. Ma chiunque ascolti queste parole avrà la sua propria visione. ed essa sarà composta di tutti i colli, fiumi e valli da lui visti prima di alloro, ma specialmente del colle, del fiume e della valle che furono per lui la prima incarnazione della parola. È per questo che una fiaba perde molto del suo significato personale quando ai suoi personaggi ed eventi viene data sostanza non dall'immaginazione del bambino, ma da quella di un illustratore. I particolari unici, derivati dalla propria vita individuale, con cui la mente di un ascoltatore illustra una storia che gli viene raccontata o letta, rendono la storia stessa molto più simile a una esperienza personale. Tanto che gli adulti, quando i bambini preferiscono spesso il facile sistema di affidare a qualcun altro il difficile compito di immaginare lo scenario della storia. Ma se noi permettiamo a un illustratore di determinare la nostra immaginazione, essa diventa meno nostra e la storia perde molto del suo significato personale. Se si chiede a dei bambini, per esempio, qual è l'aspetto di un mostro di cui hanno sentito parlare in una storia, si ottiene la più ampia gamma e varietà di personificazioni. Ciclopici personaggi umanoidi, altri ancora che amalgamano in sé caratteristiche umane e bestiali, eccetera. E ciascuno di questi dettagli ha un grande significato per la persona che nella sua mente ha creato la particolare realizzazione pittorica. Invece, se vediamo il mostro nel particolare modo in cui è raffigurato dall'artista, conformemente alla sua immagine, che è tanto più completa a confronto con la nostra vaga e labile immagine, veniamo privati di questo significato. L'idea del mostro può allora lasciarci completamente freddi, dato che non ha nulla di importante da dirci, o può spaventarci senza evocare nessun significato più profondo oltre all'ansia.
Ecco, io direi per oggi vi abbiamo dato poco spazio a Betlem, non si arrabbi, perché cercheremo di far di più, anche perché poi stavo vedendo il 23 è lunedì e quindi dedicheremo forse quella nostra trasmissione completamente al Natale, quindi giocheremo ancora di più con la fantasia e la creatività. L'unica cosa, ci sono due cose che naturalmente vi voglio dire. Uno è l'assemblea di domani, come al solito ad ESC, di non una di meno, di Roma, appunto, che già si sta muovendo, si sta preparando, oltre a quello che è stato, per tutte le scadenze che si dovranno affrontare, compreso naturalmente l'inizio di quello che sarà la tragedia del Giubileo, quindi la possibilità di stare dentro questa città con le nostre caratteristiche, i nostri contenuti, le nostre mobilitazioni, i nostri spazi, proprio per comunicare qualcosa in questa ormai Roma blindata, in tutti i sensi, adesso blindata con i lavori che poi hanno, quella cosa mi pare dei report, è spiscioso pensare che ci dovevano essere più di 200 rotti interventi appunto proprio per il Giubileo, a regime finiranno per prima che inizi il Giubileo 4 e addirittura ce n'è uno che arriverà al 2027, insomma, quindi pensate anche di quanto sia impressionante, no? Ci viene da sorridere, ma ci sarebbe da piagne, perché effettivamente questi lavori, questi cambiamenti, le strade chiuse eccetera, stanno portando dei grandi disagi a chi va a lavorare. Pensate alla chiusura delle metro, la chiusura di alcuni importanti autobus eccetera che unificavano Roma, quindi situazione naturalmente che va invece vista come alternative di lotta e di mobilitazione. E poi la grossa mobilitazione è che ci sarà l'assemblea, la manifestazione nazionale sabato 14, che è quella naturalmente contro il decreto legge sicurezza, che però anche nei manifesti, nelle cose, viene cancellata la parola sicurezza, perché di sicurezza non ce n'è certo in quelli 38 articoli, veramente uno peggio dell'altro, ma bensì la parola paura, perché poi quello che ti vogliono imporre è proprio l'annientamento del pensiero, del dissenso, del conflitto sociale. Quindi non puoi più parlare, non puoi più manifestare, non puoi più stare in mezzo alla strada, addirittura vengono peggiorate le condizioni per le donne anche immigrate, ma anche italiane, che vengono arrestate e quindi staranno sempre di più tempo appunto dentro le carceri. Quindi c'è veramente un tipo di utilizzo impressionante che vuole naturalmente portare avanti questo governo di destra, per annientare ogni forma non solo di dissenso ma anche di idea, di pensiero. Quindi sta manifestazione partirà alle 2 da Piazzale del Verano, che è un quartiere, naturalmente questo di San Lorenzo, quindi un quartiere bello, popolare, vissuto, attraversato, perché ci sono state un sacco di assemblee, specialmente all'università, ci sono state molte mobilitazioni, dibattiti, eccetera, e è uscito fuori appunto questa grossa volontà di stare tanti, tutte, tutti e tutto in piazza proprio il 14, e dovrebbe arrivare poi fino a Piazza del Popolo. Chiaramente su quelle strade che ti vengono date, ti fanno passare da sopra dal Pincio, mica che ti fanno passare chiaramente dal centro, però logicamente sarà una manifestazione molto condivisa, molto partecipata, ci saranno un sacco di realtà e di associazioni e di donne, di uomini e di persone, infatti anche quelle persone con disabilità, il Disability Pride, ha chiesto agli organizzatori di garantire, come facciamo noi nelle manifestazioni, una di meno, e la loro partecipazione, quindi anche le informazioni sulle strade, la possibilità di non trovarsi rispetto a gradini, rispetto a discese eccessive, a strade piene di buche che rendono naturalmente a difficoltà motorie di poter stare dentro e partecipare, di utilizzare le cose per non sentire rumori troppo forti, e il bar disponibili a permettere di utilizzare i bagni. Insomma, quindi c'è un allargamento, veramente una grossa voglia di fare di questa giornata del 14 una giornata appunto che sappia dire no alla paura, che sappia dire no a quello che è il tentativo di annientare le nostre idee, la nostra voce, il nostro pensiero, il nostro dissenso, la nostra voglia di trasformazione attraverso un conflitto, le lotte, le mobilitazioni, le scuole occupate che in questi giorni si stanno moltiplicando, e che naturalmente arriveranno anche loro in forza e in numeri grossissimi poi a questa manifestazione nazionale. Quindi ci lasciamo sicuri di vederci il 14 in piazza. Questa è sempre Radio Onda Rossa e noi siamo sempre le compagne di Normale Follia.